Ed eccoci di nuovo in diretta, come avevamo annunciato poco fa, con il professor Damash. Benvenuto di nuovo sui nostri microfoni, di nuovo per raccontarci, insomma, che cos'è la Nakba da un punto di vista. Ovviamente ne abbiamo già un po' accennato e parlato, però a te quello che chiediamo è un approfondimento, ovviamente col tuo sguardo di rifugiato esule palestinese.
Beh, la Nakba, come ben sapete, credo, è la catastrofe della società palestinese e ha diversi aspetti, non solo sociali ovviamente, e il primo di questi è la pulizia etnica della Palestina e quindi i massacri, oggi si direbbe anche genocidio, nel periodo che va dal 47-49, l'occupazione, la distruzione di gran parte dei centri urbani, l'occupazione di città storiche da Jaffa, Haifa, Gerusalemme, almeno in parte nel primo stadio, poi nel 67 si completa l'occupazione. E quello che accomuna l'oggi agli ieri è questa costante della pulizia etnica, cioè il tentativo dei coloni di insediarsi al posto dei nativi. E questo è un processo che va avanti, si può dire, da 76 anni, veramente da più di 76 anni, ma approssimativamente 76 anni. Il 15 maggio, che è oggi, è la giornata della Nakba, cioè la distruzione della civiltà, plurimillenaria civiltà palestinese, e l'instaurazione della colonia europea, della colonia israeliana, oggi chiamata Israele. Israele ovviamente ha spostato, ha anticipato di un giorno il festeggiamento per la propria nascita, chiamandola addirittura indipendenza da che cosa non si capisce. Sicuramente questo è uno degli aspetti, la pulizia etnica, okay? che continua ancora oggi, quello che si sta facendo, quello che gli israeliani e gli Stati Uniti ovviamente dietro e spesso insieme a loro continuano a fare nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, cioè nei territori che avevano occupato nel 1967. Un altro aspetto importante invece è la dispersione, il tentativo di normalizzare, tra virgolette, la società palestinese, disperdendola, cioè rendendola non qualcosa di particolare, ma che si possa normalizzare ovunque nel mondo dove sono stati dispersi i palestinesi. Questo è un aspetto
l'identità palestinese, perché in questo periodo abbiamo...
Prego? Non ho capito.
Dicevo, anche negando, no, l'identità palestinese, perché in questo periodo abbiamo sentito spesso dire, no, da politici israeliani che non esistono i palestinesi, forse pure qualche americano l'ha detto, no? Non esistono, sono arabi, quindi proprio negando.
Sì, certo, ma anche qualche stupido politico arabo potrebbe dire gli israeliani non esistono, sono europei. Ma non è così, queste sono sciocchezze che non vanno prese sul serio, insomma, quello che dicono i sionisti di solito sono delle assurdità, semplicemente. Quello che come dire, i punti fondamentali sono che quello, i coloni di qualsiasi tipo, non importa se sono israeliani, sono americani, australiani, quello che vi pare, non vogliono, perché non possono, non vogliono vedere i nativi, per cui per questo li devono eliminare. E la questione è estremamente semplice, perché non esisterebbero, perché finché i nativi ci sono, no? Sono testimoni della illegalità, illegittimità del loro possedere quel territorio. No? Allora, questo cosa comporta? Bisogna cancellare i nativi, ma bisogna anche cancellare la storia, la loro storia, no? E imporre una versione, una narrazione nuova della storia del territorio, no? Che ovviamente è inventata, e per questo è necessario distruggere le tracce delle civiltà che nell'attraversare dei millenni hanno abitato, co-creato la Palestina, no? E sostituire un paese con un'immagine di un altro. Allora, chiunque vada in Palestina, nei territori oggi abitati dagli israeliani, vede che ancora è chiaramente un paese molto orientale, tra virgolette, molto arabo, no? O se vogliamo dire dal punto di vista architettonico, urbanistico, è di epoca arabo-islamica. Tutti i monumenti che ci sono, a cominciare, che so, le mura di Gerusalemme, sono di epoca ottomana, tutto quanto. Allora, distruggere tutto per creare una nuova narrazione vuol dire creare l'America. Cioè le città americane, se si possono chiamare città ovviamente, sono degli accampamenti coloniali, come quelli australiani, come altri, anche in Sud America, ma anche in...
in questi giorni stiamo assistendo proprio alla rivolta indipendentista in Nuova Caledonia, dove la Francia, insomma, ha imposto con una legge ai francesi immigrati nella colonia il diritto di voto, e ci sono scontri, violenze, perché insomma, come dire, il retaggio coloniale europeo e nordamericano ancora non l'abbiamo assolutamente risolto da queste parti.
Ma no, l'Europa non vuole affrontare la sua, come dire, sì, eredità coloniale, eredità per modo dire, perché certo, c'è un...
è ancora presente, dire, molto.
Esatto, ancora c'è il colonialismo, è esistito, non si può negare, ma nessuno l'ha affrontato. Pensate che la Francia, che ha fatto in epoca recentissima quello che ha fatto in Francia, non ha voluto mai chiedere scusa ai francesi, scuse vere, agli algerini.
Sì, agli algerini.
Cioè, è una cosa incredibile, quale faccia tosta avete, no? Quello che è stato fatto in Africa, cioè, è quello che vediamo che fanno oggi in Palestina, sempre la stessa linea, solo che nel caso del colonialismo di schieramento come quello israeliano, è un colonialismo che non tende solo a sfruttare i nativi e le risorse, ma tende a sfruttare le risorse, a sfruttare il paese e a distruggerlo ovviamente, e a eliminare i nativi. Questo è il punto fondamentale, ed è il punto fondamentale della Nakba che continua oggi. Tutto quello che i palestinesi fanno, in Palestina, ma anche nella diaspora, è quella di cercare di continuare a esistere. Continuare a esistere significa continuare a esistere come gruppo umano che ha una storia e ha delle connotazioni non di tipo necessariamente nazionalistico, ci possono essere anche, però ci sono caratteristiche che sono il risultato di processi storici molto 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 lunghi e molto lenti, che non si possono eliminare così, si possono eliminare soltanto eliminando il gruppo stesso. E quello che Israele, con l'aiuto ovviamente dei suoi complici, che sono tanti, cerca di fare, eliminare i palestinesi, disperderli. Quando hanno attaccato Gaza, mandiamo nel Sinai, ma una parte in Turchia, una parte possono andare in Uganda.
Sì, hanno cominciato a vaneggiare.
In realtà i palestinesi, con la loro esperienza storica, hanno resistito 300 anni ai crociati, non è stata una passeggiata. Certo, era una questione troppo marginale per il mondo arabo-islamico in quel momento, mille anni fa, ma per i palestinesi era una questione molto pesante. L'hanno affrontata e l'hanno risolta, no? Certo. E questo può durare quello che si vuole, ma e Gaza lo sta dimostrando oggi. La resistenza dei palestinesi è capace di tenere testa al peggiore dei colonialismi.
Certo, c'è anche da dire che insomma spesso il peccato originale viene, come dire, tra virgolette peccato originale, no, viene fatto partire la dichiarazione di Lord Balfour il 2 novembre del 1917. Però se leggiamo un po' la storia, e dimmi te se insomma se mi sbaglio oppure se è così, già l'anno precedente con gli accordi Sykes-Picot, insomma la Gran Bretagna e la Francia si spartivano il Medio Oriente, le aree di influenza, e non a caso, mentre dicevano che ne so, Siria e Libano diventano francesi, Giordania, Iraq e inglesi, la Palestina veniva tenuta con uno status internazionale. Quindi c'era ben precedentemente alle dichiarazioni di Lord Balfour un'idea di come andare a colonizzare quella terra, insomma, no? Lasciarla con questo status particolare.
Sì, sì, queste idee in realtà nascono, certo, l'accordo Sykes-Picot è stato, come dire, una tappa importante, però già precedentemente idee circa la distruzione dell'allora impero ottomano, cioè dell'ultimo stato plurinazionale islamico del Medio Oriente, del vicino Oriente, no? È cominciato tantissimi anni fa, tantissimi anni prima, voglio dire, e le idee circa la creazione di colonie di tipo confessionale cristiane circolavano nel Settecento tra filosofi francesi, tra scrittori, eccetera, e hanno trasmesso queste idee anche all'ambiente britannico e successivamente a quello tedesco, quando nasce il nazionalismo tedesco come abbiamo conosciuto nella sua forma peggiore, e nasce anche il sionismo, nascono insieme nello stesso ambiente culturale. Già allora circolavano le idee circa la colonizzazione di quell'area che poi gli europei chiamavano Vicino Oriente, cioè dell'area siro-palestinese mesopotamica, è quella che principalmente. Poi ci sono stati degli sviluppi importanti come lo scavo del canale di Suez, e quindi l'Egitto diventa estremamente importante per il commercio mondiale, e ecco l'occupazione dell'Egitto per il controllo del canale, eccetera eccetera. Quando arriva il momento di fare gli accordi di Sykes-Picot, gli ambienti dei politici europei in quel momento, in particolare le potenze che contano sia economicamente che militarmente, cioè Inghilterra, Francia e in parte Germania, anche se era esclusa da certi processi, no? E avevano l'esigenza di accelerare in qualche modo il controllo di quell'area, di arrivarci al più presto. E oggi quello che succede nel vicino Oriente è esattamente la ripetizione degli anni della prima guerra mondiale e degli anni che hanno seguito la prima guerra mondiale. Il tentativo delle potenze coloniali oggi sono cambiate, ovviamente, però sono sempre di quell'origine, e queste potenze che cercano di ricontrollare il vicino Oriente, cioè vedi l'invasione dell'Iraq, la continua pressione sull'Iran, l'attacco, come dire, la guerra contro la Siria che tuttora perdura, no, ormai
non se ne parla quasi più,
non se ne parla più, l'assedio al Libano, il controllo della Giordania e della Palestina, ovviamente, e quindi le modalità sono cambiate, non di tantissimo, però sono modalità un po' diverse, ma gli obiettivi e le motivazioni sono rimaste le stesse. Sono rimaste le stesse. Ora, ad esempio, per quanto riguarda la striscia di Gaza, non è solo l'eliminazione dei nativi, è necessario controllare quell'area, e controllarla direttamente o indirettamente non ha importanza, perché per esempio ci sono paesi che non sono controllati direttamente dalle potenze che le dirigono, come l'Arabia Saudita o l'Egitto o il Qatar o tutti i paesi del Golfo, per non parlare dell'Iraq, dove
per non parlare dell'Africa, dove spesso le missioni sono direttamente gestite da forze di altri paesi africani.
Molti paesi, il controllo delle banche centrali da parte di una banca privata francese, è chiaro che per quale motivo hanno fatto fuori Gheddafi, che tentava di liberare alcuni paesi dell'Africa dal giogo della banca francese, insomma.
Rivolte che puntualmente, insomma, diciamo ragioni o rivolte che puntualmente stanno venendo, i nodi stanno venendo al pettine, perché mo abbiamo visto che anche in Niger sono state espulse non solo le truppe francesi ma anche le basi americane, quindi c'è un po' Burkina Faso, insomma sono diversi paesi, tre paesi del Sahel quantomeno stanno cercando di creare un'alleanza nel Mali, no? E di emanciparsi dal forme di controllo economico, politico e militare della Francia, per esempio. E quello che ti volevo chiedere, però, per tornare anche, perché sennò cioè, perdiamo un po' questo aspetto della Palestina, no? Anche perché spesso ci viene raccontato, cioè noi partiamo sempre dalla 48, la Nakba, però insomma con te volevo anche un po' ripercorrere, per questo ero tornata un po' indietro, le grandi anche mobilitazioni che ci sono state, perché non solo c'erano le bande, come dire, ebraiche, la Stern, la Ghana, che combattevano su sulla Palestina del mandato storico britannico, ma c'erano anche parecchie rivolte palestinesi, arabe, c'erano state diversi convegni, congressi palestinesi a Gerusalemme che chiedevano, no, l'emancipazione, la liberazione dal mandato, anche perché gli inglesi l'avevano anche promesso in qualche modo, no, al mondo arabo.
Sì, certamente, questo è un'altra, come dire, la storia della lotta popolare politica, che purtroppo alla fine è fallita. Faccio solo l'esempio palestinese, è iniziato con manifestazioni pacifiche, con petizioni, con convegni, e questo è, diciamo, a partire già dal 1918, cioè appena la Gran Bretagna aveva completato l'occupazione, perché l'occupazione della parte nord della Palestina, della Galilea, o diciamo della linea che va dal mare fino a Nablus, Jenin Nablus, e quella parte è stata occupata nell'aprile del 1948. Sì, sì. E poi successivamente...
No, del 18.
Prego?
Hai detto 1948, no, del 1918, esatto. No? Le truppe inglesi non hanno occupato...
Ah, certo, certo, 1918, sì. Assolutamente, sì, sì, è proprio quello. Sì. Cioè nel 17, alla fine di ottobre del 17, il 30 ottobre, le truppe britanniche, che non erano fatti da ufficiali inglesi, ma la truppa era indiana, era africana, era egiziana, cioè i soldati, quelli che affrontavano la morte, le cannonate, insomma la carne da cannone, era dei popoli considerati inferiori, no? E le truppe britanniche comunque rompono la linea di difesa, e il 30 di ottobre aggirando la linea di Rafah, quella di Gaza, lungo il confine stabilito nel 1902 tra la potenza occupante dell'Egitto, cioè la Gran Bretagna e l'Impero Ottomano, entrano nella zona di quella che oggi viene chiamata, con una cosa brutta, Beersheba, che è Bersabea, che è il suo nome italianizzato, e il 2 novembre c'è la dichiarazione Balfour, che ovviamente era pronta già nella sua forma, che viene rilasciata il 2 novembre in forma di lettera a Lord Rothschild, a un cittadino privato britannico, era pronta nell'aprile precedente, però non avevano la sicurezza finché non entrano. Ma l'occupazione, arrivano a Gerusalemme solo nel dicembre, cioè un mese e sette giorni dopo, il 7 dicembre. E poi il resto viene occupato nell'aprile del 18, insomma nell'aprile del 18 si può considerare che l'occupazione britannica della Palestina, che va grosso modo dal mare al fiume Giordano, è finita nel 1918. Fin da allora la popolazione palestinese, nonostante fosse stremata a causa della guerra, perché era un paese molto prospero, molto ricco, però con la guerra, perché si è svolta sul territorio palestinese, cioè gli eserciti erano lì, l'esercito ottomano era lì, bisognava sfamarlo anche, e quindi la Palestina si era impoverita. Ma nonostante tutte le condizioni c'è una protesta, ma è una protesta, come dire, molto civile, di una società che ormai non affrontava, dalle crociate fino ad allora, non aveva affrontato altre guerre, altre occupazioni, no? Quindi negli ultimi almeno 800 anni, si può dire, 700 qualcosa, 800 più questo, e era una società assolutamente pacifica, e quindi le forme della lotta passano prima attraverso appunto i convegni, gli incontri, tentano di dialogare. Ad esempio, quando Churchill, che era ministro delle colonie, visita nel 21 la Palestina proveniente dall'Egitto, no? Va si ferma il treno alla stazione di Gaza, no? E lì c'era una folla enorme che lo contestava, no? Che lo voleva Comunque poi c'era una delegazione che voleva parlarci, no? E lui pensa che la folla era venuta a salutarlo e quindi toglie il cappello e il suo cilindro e lo agita in aria, in segno di saluto. Quando questa delegazione riesce a incontrarlo a Gerusalemme, non gli degna nemmeno di dire cosa volete, noi abbiamo pagato col sangue la conquista della Palestina, voi non avete nessun diritto. Questo era il succo di questo incontro. È chiaro che da allora poi le misure immediatamente prese già dal governo militare tra il 1918 e il 21, tra il 1921, erano misure decisamente repressive, ma poi diventano leggi che reprimono ogni attività palestinese, politica, sociale, e favoriscono invece qualsiasi tipo di attività coloniale, cioè dei coloni, dei nuovi che arrivati che loro portano in Palestina.
Certo, infatti alcune di queste leggi ce le ritroviamo anche adesso, lo ricordavamo anche pochi giorni fa, quella sulla detenzione amministrativa è un retaggio appunto del periodo del protettorato britannico. Ma proprio come dicevi te, in quegli anni comunque è iniziato tra il 18 e il 20, già era iniziato prima, però diciamo è un po' aumentato, correggimi se sbaglio, anche l'esodo delle comunità ebraiche russe proprio a seguito sia delle devastazioni insomma dovute alla guerra, sia insomma quello che ha seguito la rivoluzione russa, i vari pogrom che ci sono stati alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, per cui erano iniziate varie ondate migratorie in Palestina. E non da poco, questo giusto per ricordare anche le nostre responsabilità, perché poi in genere non lo ricorda nessuno, proprio nel 1920 con la conferenza di Sanremo la Palestina divenne protettorato britannico.
Sì, e guarda, e questo è un aspetto che molti hanno studiato e possiamo dire che complessivamente il progetto di creare uno Stato coloniale in Palestina per gli europei fino all'arrivo di Hitler al potere in Germania, no? Era totalmente fallito, perché la percentuale di ebrei provenienti dall'Europa in quel periodo, solo dall'Europa, no? Compresa la Russia, era una cosa minima rispetto allo spostamento di masse dall'Europa orientale, in gran parte masse ebraiche povere, che tra il 1905 e la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, ma più, se vogliamo essere più precisi, tra il 1905 e la fine della Prima Guerra Mondiale, o subito dopo la fine della Guerra Mondiale, la maggior parte di questa immigrazione che cercava di andare nell'Europa occidentale, particolarmente in Germania, Francia, Inghilterra e successivamente in America. Quando invece col nazismo, il sionismo approfitta della repressione della ferocia nazista anti-ebraica, no? Per portare ebrei in Palestina, e in questo c'è la collaborazione la collaborazione di molti stati dell'Europa e dell'America, che vietano, cercano di limitare l'arrivo di ebrei che fuggono prima dalla Germania, poi Germania, Austria, dalla Polonia e successivamente da altri paesi dell'est europeo che la Germania occupa durante la guerra, che cercano di limitare l'arrivo in Europa e negli Stati Uniti. Il congresso degli Stati Uniti in quegli anni limita l'immigrazione ebraica e li dirigono verso la Palestina. Quindi c'è una si può parlare di ondate, in realtà dopo il 1948, prima si trattava di gruppi, piccoli gruppi, c'è un aspetto che non si prende abbastanza, anche dagli studiosi, che non si prende mai abbastanza in considerazione, che lo Stato di Israele non è stato creato soltanto dal movimento sionista, dalla Haganah, è stato creato dalle truppe britanniche di occupazione. Senza quelle non sarebbe no, perché c'era anche una resistenza palestinese. E quindi
infatti per questo
studiato meglio.
E infatti per questo volevo, perché poi sembra insomma già una tendenza dell'oggi, no? Ma anche forse un po' di ieri, più intenzionalmente, quello di partire sempre, insomma, sembra che la problematica, tra virgolette, la catastrofe inizia nel 1948, oppure, come ci raccontano i giornali, il tutto è iniziato il 7 ottobre del 2023. Invece mi faceva piacere con te proprio ripercorrere questo aspetto storico, ma anche spesso poco studiato, poco condiviso, poco raccontato, no? Di quelle che sono state, di quello che era la Palestina prima anche del mandato storico, durante il mandato storico, intendo con l'occupazione della Gran Bretagna, e anche subito dopo, perché insomma, cioè, quello che ci viene raccontato era di un deserto in cui non c'è quasi nessuno.
Sì, questa narrazione è frutto in parte dell'ignoranza, ma in parte di cattiva volontà. Insomma, è una narrazione che viene divulgata da giornalisti normalmente, come dire, ignoranti e obbediscono ai loro capi che gli dicono di dire così, senza sapere nulla di... cioè, se vogliamo di dire di qualsiasi aspetto, vogliamo sapere chi c'era, cosa produceva la Palestina ad esempio nel Settecento, non lasciamo stare la questione degli archivi, che si possono benissimo studiare, sappiamo con precisione, con esattezza, quanti abitanti avevano, perché c'erano censimenti, c'erano i registri civili, cioè, allora sappiamo chi sono, eccetera eccetera, e che cosa producevano e quanto producevano, lasciando stare gli studi approfonditi sull'argomento che esistono anche dei libri di divulgazione che ne parlano. Ad esempio esiste un libro in francese del Settecento che parla dell'economia palestinese, e in questo si fa semplicemente le tabelle delle merci che vengono esportate e i mercati dove vanno in Francia, no? Vanno in Inghilterra, che sono i mercati più importanti dopo quello ovviamente ottomano, nell'area del Mediterraneo e nell'area vicina al Mediterraneo. Poi ci sono alcune cose che non vengono tralasciate, ad esempio la questione delle arance, che poi la Palestina è, oltre ad essere terra di olive, anche terra di arance, no? Però le arance fino all'Ottocento, si può dire, fino alla fine del Settecento, le arance palestinesi venivano esportate, sì, verso la Turchia, massimo potevano arrivare all'attuale Ucraina, cioè l'impero russo, e in Egitto, cioè distanze vicine nel senso che sono raggiungibili in due giorni di navi, perché poi le arance si rovinavano. Però alla fine ai primi dell'Ottocento viene selezionata un'arancia che può durare 2 mesi, cioè arriva fresca. Non c'erano i frigoriferi allora, eh? E quindi allora l'esportazione delle arance arriva dove? Dove ci sono i mercati, dove ci sono delle persone ricche che potevano comprare arance, tipo anche in Francia, in Inghilterra, nell'impero zarista. Quindi le arance arrivano a Mosca, arrivano a San Pietroburgo e così via. E questo quali cambiamenti ha comportato in Palestina? Chiaramente un arricchimento di tutti coloro che commerciavano, che lavoravano, che piantavano, che vendevano arance. Questo per citarne un esempio solo. Allora, per citare un altro esempio, quando la Gran Bretagna occupa la Palestina, la percentuale di cittadini britannici urbanizzati era del 22%.
Sì, infatti.
La percentuale cittadini palestinesi nativi abitanti nelle città, secondo le definizioni inglesi, era del 22%. Quindi il livello di vita... No, nonostante che la Palestina nella prima guerra mondiale è stata insomma impoverita, sì, però anche il livello di organizzazione significa anche che c'è un certo livello di industrializzazione in termini moderni, esattamente come era successo in Egitto, no? Prima dell'occupazione britannica c'era un'industria. Questa industria viene ovviamente smantellata, come viene smantellato il sistema educativo, come viene smantellato l'esercito, bla 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 bla. E il comunismo è questo.
Sì, infatti che poi si riproduce, no? Poi dopo magari racconteremo altre forme di colonialismo che continuano e magari messe in atto anche dallo stesso Stato di Israele rispetto alla... È un articolo proprio che abbiamo trovato tradotto sul sito di Invicta Palestina, che sappiamo che insomma hai curato e curi anche te, che ci è parso molto interessante, sull'olio d'argan. Poi ne daremo notizia per far capire quanto la storia si ripete e quanto non è mai finita, insomma, questo tentativo di depredazione delle risorse di altri paesi da parte appunto delle potenze tra virgolette occidentali, fra cui purtroppo ormai diciamo in qualche modo sostenendo Israele lo sta facendo anche Israele in quell'area. Bene, come dicevamo, abbiamo raccontato un po' il prima della Nakba, però fino al 1948 in qualche modo c'è stata un'accelerazione poi nel maggio, nell'aprile del 48 rispetto alla vera e propria pulizia etnica, no? Come adesso c'è rispetto a Gaza.
Sì, la pulizia etnica in Palestina comincia all'indomani dell'approvazione al Consiglio, all'Assemblea Generale dell'ONU, del piano di spartizione. Il piano di spartizione, esattamente come quello che oggi dicono di due popoli, due stati, è il modo di far passare per legale, anche se illegittimo, la colonizzazione della Palestina. Allora cosa succede? Il 29 novembre del 47 l'Assemblea Generale, con molti raggiri, c'è stato tutto anche lì è un argomento veramente che merita grandi discorsi, diciamo, approva questo piano di spartizione, e il 2 dicembre, cioè 3 giorni dopo, avviene il primo attacco a un paesino vicino a Tebariade, che gli abitanti vengono sloggiati, cioè inizia immediatamente dopo la pulizia etnica, raggiunge l'apice nell'aprile del 1948, cioè prima della partenza delle truppe britanniche e prima della proclamazione dello Stato di Israele. Raggiunge l'apice come? Con l'occupazione di due delle grandi città, più importanti centri commerciali, industriali della Palestina, che sono Jaffa e Haifa, no? E quindi, e poi c'è l'occupazione subito dopo di Acri, che è un'altra importante città, no? E quindi
e ci purtroppo sono, c'è il massacro di Deir Yassin, passato, insomma, il primo massacro, esatto, documentato.
Ci siamo sempre nell'aprile, ecco, sì. No, ora il massacro di Deir Yassin è stato in qualche modo c'è stato dato risalto perché Deir Yassin oggi è dentro la Gerusalemme ovest, chiamiamola così, cioè ed è un territorio abitato da coloni israeliani, c'è stata la polizia etnica, però non per sminuire il fatto, ma fino adesso gli studiosi, gli storici hanno dimostrato, no? Documenti alla mano, testimonianze, eccetera, eccetera, hanno contato, chiamiamoli così, 100 massacri. Ce ne sono stati molti di più. Le tecniche di conquista dei centri agricoli e dei centri, che è diversa da quella dei centri urbani, e le tecniche di espulsione degli abitanti e del massacro sono sempre le stesse in tutti i Deir Yassin dicono no, la Ghana lì non c'entra, è stata l'Irgun, sì, eccetera. È vero, la truppa che ha occupato il paese era una truppa dell'Irgun,
diretto da Begin, poi per giunta, no?
Sì, però c'era un ufficiale di coordinamento presente della Dana, e quindi in qualche modo tutto rientra in un disegno, no? Predisposto, che raggiunge appunto la prima volta, raggiunge l'apice in aprile, no? Sia per quanto riguarda ma soprattutto per l'occupazione dei grandi centri urbani, e successivamente in una fase successiva nel luglio-agosto, ma soprattutto nel luglio del 1948, e questo dopo la proclamazione dello Stato di Israele, e quindi la responsabilità in quel caso non è più britannica, ma è esclusivamente israeliana, e in modo particolare i grandi criminali di guerra che erano i comandanti della truppa, ma soprattutto il regista di tutto quanto, che era David Ben Gurion, uno dei più grandi criminali che la storia abbia conosciuto, e poi nomi che abbiamo sentito sempre come Allon, no? Che era capo di Stato Maggiore delle truppe della Ghana e poi successivamente dell'esercito israeliano, Rabin, che era il secondo in comando, Moshe Dayan ed altri ancora, no? Questi sono gli esecutori materiali, diciamo, però le menti stavano altrove, chiaramente, e la programmazione era molto, molto precedente, molto studiata, non soltanto in Palestina.
Sì? Pronto?
Sì?
Sì, no, tu dicevi non soltanto in Palestina?
Sì, appunto. se vogliamo precisare, hanno partecipato alla programmazione l'Inghilterra e in parte la Francia.
Sì.
E poi successivamente gli Stati Uniti, però gli Stati Uniti, sì, come dire, che hanno incoraggiato nell'ultima fase.
Sì, sì, sono arrivati dopo, no? Diciamo, diciamo l'influenza statunitense.
Guarda, in parte. E quando si stava preparando il piano di spartizione, cioè c'è stato un incontro in un albergo di Parigi tra funzionari britannici e francesi, che hanno immaginato in qualche modo quali territori bisognava assegnare, insomma, dove mantenere la colonia e altri no. Gli inglesi in qualche modo cercavano di escludere Gerusalemme, cioè, nello stesso albergo però in quegli anni si è riunito il comitato dell'agenzia ebraica e della federazione sionista, tra una sala e l'altra, tra una stanza e l'altra, secondo non c'è stato qualche scambio, qualcuno non si è affacciato nell'altra sala?
Vedendo come stanno le cose oggi, c'è poco da avere,
ecco,
dubbi.
E per questo dicevo, non soltanto in Palestina, la programmazione non è stata locale, è stata internazionale, in modo particolare britannica. Bisogna dire che l'elite imperiale britannica era di una grande capacità di aggirare, di ingannare, e di no, è ancora, però oggi la gran parte è ereditata da quella americana.
Certo.
E gestisce molto bene le occupazioni senza apparire che ci siano occupazioni. Adesso molti credono che l'Iraq sia indipendente, o l'Egitto sia indipendente, l'Oman, sono paesi occupati. Non c'è una in Iraq, sì, nei piccoli paesi del Golfo sì, ci sono le truppe. Però da altri ci sono delle basi segrete, come in Egitto, ma in altri non ci sono.
Certo, ma diciamo sì.
Cioè, militarmente non sono presenti.
Ma anche in Italia ci sono
direttamente
basi.
Controllando gli eserciti, controllando l'economia, controllando tutto.
E infatti qui il discorso sicuramente potrebbe essere molto più ampio. E per tanti dicono, e tante insomma leggono quest'ultima operazione su Gaza, in particolare su Rafah, un po' come in particolare su Gaza, anche se poi insomma parecchie violenze, come ricordavi te, da parte dei coloni in questo periodo sempre, ma in questo periodo si sono accentuate anche in tutta la Cisgiordania, perché lo vediamo puntualmente, no? Dall'incendio degli ulivi di pochi giorni fa insomma le violenze nei confronti dei residenti palestinesi, soprattutto nei villaggi, nelle città dove sono più forte le presenze dei coloni, delle colonie. Molti parlano insomma di un'ulteriore pulizia etnica, l'ultimo tentativo di buttare fuori i palestinesi e le palestinesi dalla propria terra. Anche tu leggi questo, voglia di entrare a Rafah in questo modo?
Ah, veramente non lo so, non ti saprei dire. Quello che hanno intenzione di fare è una cosa, quello che fanno è un'altra. Ma c'è un altro aspetto che viene sempre messo in secondo piano, quello della resistenza palestinese. Non è che tutto quello che vogliono fare riescono a fare gli israeliani, perché c'è anche la resistenza palestinese. Hanno cercato di evacuare una parte della striscia. Poi questa striscia di Gaza cos'è? È molto più piccola della città di Roma, è molto più piccola della città di Napoli.
Sì, sì, infatti l'abbiamo visto, è piccolissimo, non raggiunge neanche Roma e provincia.
E non ci sono riusciti, cioè negli ultimi giorni hanno bombardato intensamente la vecchia Gaza, la città di Gaza, no, ma l'avevano già rasa al suolo. Perché questi bombardamenti? Perché c'è ancora resistenza e ci sarà resistenza. E quindi non è che quello che vogliono fare, loro vorrebbero fare questo, vorrebbero fare. Il loro tentativo è quello di annettere Gaza, o comunque annetterne una parte, ma soprattutto annettere la Cisgiordania, ovviamente eliminando i palestinesi, certo, in qualche modo. Però questo non vuol dire che ci riusciranno.
Indubbiamente, anch'io sì, penso che non ci riusciranno, come nel 48. L'idea era di buttarli fuori e risolverlo così, non ci sono riusciti con le ondate successive nel 67, ma anche negli ultimi tentativi di frantumare quella terra e costruire tante città prigione. Non credo che ci riusciranno neanche questa volta, però insomma quello che abbiamo di fronte è il sacrificio anche per resistere da parte della popolazione palestinese, merita veramente tutti i nostri sforzi di sostegno, di stare in piazza, di protestare contro i nostri governi, no?
Ok, credo che possiamo chiudere con
io credo con queste, con le buone speranze, intenzioni, con la speranza di ritrovarsi anche in tanti in piazza anche questo sabato. Ormai ogni sabato, ogni giorno c'è un'iniziativa dentro, fuori l'università, dentro le nostre città, insomma, e lo ricorderemo anche dopo, però di continuare a mobilitarci, così come i palestinesi resistono, noi dobbiamo continuare a mobilitarci finché non sarà libera tutta la Palestina. Comunque grazie veramente a te per questo racconto, questo riportarci insomma a una verità storica, anche quella, insomma, questa memoria negata, questa verità storica cancellata, per avercela raccontata così in maniera diretta e veramente piacevole.
Grazie a voi e arrivederci.
Grazie, buona serata. Ciao.
Ciao.